10:22 in collegamento telefonico con Gianfranco Manfredi dall'altro capo del filo. Buongiorno Gianfranco, come stai?
Ciao, bene, grazie a voi.
Benissimo, allora grazie mille come sempre per la tua presenza qui ai nostri microfoni. Allora, andiamo a parlare con te di questa tua ultima fatica, questa serie a fumetti, questa graphic novel, poi direi tu come definirla meglio, che prende le mosse dal ormai 50° anniversario del 68 e che si intitola Cani sciolti. Allora, di che si tratta e soprattutto come mai ti è venuto in mente di fare una cosa del genere?
Beh, mi è venuto in mente perché me l'hanno proposto alla Bonelli. Evidentemente hanno deciso di muoversi su terreni anche un po' nuovi, insomma, ecco. Dopo tanti anni fa solo l'avventura, probabilmente stanca anche quelli che per decine di anni sono a leggersi solo avventura per controllare.
Beh, però hanno trovato, diciamo, orecchie interessate dalle due parti, ecco, queste profferte.
D'altra parte, sai, questa è una storia, diciamo, anche generazionale, ma insomma, essendo noi stati una generazione piuttosto avventurosa, non mancano le avventure. È la storia di un gruppo di ragazzi e ragazze che si conoscono durante le occupazioni, prime occupazioni delle università milanesi, e poi restano amici e li seguiamo un po' il loro passaggio da ventenni a quarantenni fino alla fine degli anni Ottanta. Ecco, sono storie di vita intrecciate, ecco.
Ah, quindi insomma non si parla solo di 68, insomma si parla,
no,
si
68, parte dal... siccome cominciamo dal 68, abbiamo pensato di anticipare la serie con questo volume che è sul 68, che racconta come questi ragazzi si conoscono e come sono diventati dopo, e poi dall'inverno cominciamo a uscire con la serie in edicola e si percorrono tutti gli anni 70, anche diverse situazioni degli 80, non in un ordine cronologico noioso, ma in modo piuttosto mescolato e per frammenti, in modo da far continui confronti, insomma. Non è un fumetto didascalico, è un fumetto che presenta situazioni di vita reali, perché alcune sono esperienze anche personali, altre vissute tramite amici, altre mi sono state raccontate. Ho creduto che fosse importante raccontare quegli anni proprio dal punto di vista anche della vita quotidiana che si faceva, mentre eravamo sommersi continuamente da eventi più grossi di noi che ci piovevano dall'alto e si cercava di capire cosa succedesse, ecco.
Senti, è stato complicato fare una cosa del genere in considerazione appunto del fatto che tu hai vissuto quegli anni, avevi proprio 20 anni nel 1968, e quindi, diciamo, in un'operazione del genere metti chiaramente tutta la ricerca storica, tutta la ricerca sulle fonti, ma anche quella che è la tua e la vostra esperienza personale, insomma, come si mettono...
Anzitutto ho voluto raccontare dei ragazzi giovani, una di queste ragazze è ancora liceale nel 68, perché trovavo giusto farlo, perché a parte che corrispondeva alla mia esperienza, perché io sono andato, il mio primo anno d'università è stato l'anno accademico 67-68, quindi è stato il primo anno in cui arrivavano in università una massa di ragazzi, cioè la generazione dei baby boomers, no? La più folta generazione del dopoguerra. Diciamo che i leader avevano studenteschi, avevano più anni di noi, e questa differenza di anni un po' si notava. Noi eravamo un po' meno irreggimentabili, mentre i leader venivano ancora da una formazione un po' tradizionale o delle forze cattoliche o delle forze di comuniste, insomma, ma comunque sia, per quanto fossero dissidenti sia i cattolici che i comunisti, l'origine era quella lì. Io mi ricordo al liceo Bresce a Milano, solo durante l'anno tra 66 e 67 comparvero i situazionisti, perché se no prima c'erano i gruppi studenteschi organizzati, erano tutti collegati ai partiti storici, ecco. Sì. Quindi questa generazione così è definibile un po' quella dei cani sciolti, perché anche ha partecipato al movimento senza neanche troppo, un pochino lotta continua, ma e poi dopo in seguito l'autonomia negli anni 70, però abbiamo partecipato poco alla vita dei gruppi politici, insomma, no? Soprattutto a quelli più codificati, tipo i marxisti-leninisti, eccetera. Anche perché non era facile partecipare. Ricordo il PCD, Partito Comunista d'Italia, anche se uno avesse voluto iscriversi, dopo tre mesi si erano già divisi in linea nera e linea rossa, che c'è.
Non era semplice.
Ecco, sì, non era. Come sono appena iscritto, siamo già divisi.
Senti Gianfranco, a proposito di questo, no? Quando insomma, nel raccontare quegli avvenimenti, quella storia a chi magari adesso ha 20-30 anni, ecco, come si fa? Nel senso che poi molte cose diciamo risultano anche di difficile spiegazione e illustrazione a chi è venuto dopo, e tutta una parte di storia non solo non se la ricorda, ma diciamo proprio mentalmente lontano. Ecco, come si agisce sui meccanismi della narrazione?
Beh, anzitutto il fumetto si vede, quindi questo qui aiuta. Il fumetto comporta anche di compattare i discorsi, perché se no evidentemente si copre il disegno, il volume è troppo grande. Quindi non ho messo lunghi comizi d'assemblea, cioè la parte più noiosa, 68 documenti che duravano 10 pagine, ecco, per poi arrivare al dunque nelle ultime 4 righe, no? Perché anche per decidere cosa fare, se bloccare o no un esame, si partiva dall'indagine della situazione internazionale, analisi della situazione internazionale, dall'Indocina all'America Latina, per poi passare alla struttura del capitalismo, e alla fine si arrivava a dire cosa cazzo dovevamo fare, se bloccare o no l'esame, no? Ecco, questa parte qui l'ho scorciata. Ho messo invece esperienze di vita, per esempio cosa voleva dire occupare l'università di notte. Ecco, era un'epoca in cui già noi ragazzi a 18-19 anni star fuori di casa di notte era una cosa che voleva dire, prima ancora che con i professori, voleva dire scontrarsi con i genitori, perché i ragazzi non poteva star fuori di notte. Le ragazze, figuriamoci.
Assolutamente.
Le ragazze men che meno. Io mi ricordo che durante la prima occupazione della statale, da un po' di notti che ero lì, a un certo punto ci fa un articolo sul Corriere della Sera intitolato Le folli notti degli universitari. C'era un'intervista al bidello che diceva la mattina che raccoglie di preservativi. Io ho chiesto, l'ho lì da un po' di notte, dico ma come? Ma dove? Mettete i cartelli? Io non me l'ho assolutamente accorto, anche perché non succedeva, le ragazze erano pochissime per questi motivi qua. E quindi si stava lì svegli o per vigilare o per cantare qualche canzone insieme. Quando si dormiva tutti raggruppati dentro una classe, perché ovviamente bisognava essere in un'aula o due, perché bisognava essere mobilitabili, insomma, certo. No? Comunque è stato da ridere, perché dopo che uscì quell'articolo lì cominciarono ad arrivare qualche ragazza in più, perché si vede che uno dice magari ispira un'aria di libertà sessuale imprevista, ecco. Certo. E quindi ecco, se uno racconta un po' come si viveva, credo che poi le cose arrivino di più, perché da un lato si riesce a far capire come i tempi sono cambiati, e dall'altro la vita di un ventenne, qualsiasi epoca racconti, è sempre la vita di un ventenne, certe problematiche ci sono lo stesso, cioè i primi incontri sessuali, la prima conoscenza con gli altri, ecco, il primo scontro con la società degli adulti.
Quello rimane. Senti, una cosa mi incuriosiva, diciamo, dal punto di vista del progetto editoriale. Se non vado errato, insomma, la Bonelli negli anni passati era sempre stata molto restia ad affrontare temi italiani e soprattutto, diciamo, temi che potessero essere politicamente o culturalmente un po' problematici. Mi sembra che adesso invece sia stato operato un passaggio bello forte, perché fare un'operazione di questo tipo sul 68 e sugli anni che vanno al 68 all'88 è, insomma, un passaggio importante, no? O no?
Eh sì, d'altra parte andava fatto, perché insomma comunque sono passati 50 anni e mezzo secolo, si potrà incominciare a ragionare.
Si spera, sì.
No? Cioè, ecco, anche perché io poi fino adesso mi era capitato solo di raccontare storie al massimo fino al 1920-30, insomma, ecco, proprio per questa cosa qua, che Sergio Bonelli non voleva fare fumetti politici perché doveva essere trasversale, tantomeno affrontare temi ancora caldi, però credo che oggi lo si possa fare in un modo più, anche un po' più freddo, cioè, perché alla distanza certe cose si capiscono meglio. Ecco, per esempio, io ho capito adesso, riragionandoci sopra e seguendo il percorso della mia generazione, che dicevo prima che eravamo baby boomer, cioè nati dopo la guerra, cresciuti sotto la guerra fredda, sotto la sindrome atomica e dei blocchi, e nel 1989 da quarantenni abbiamo conosciuto la caduta del muro di Berlino. Con stupore, perché non ci aspettavamo.
No, assolutamente.
Però in qualche modo si può anche tracciare oggettivamente, noi non potevamo tracciarlo perché lo stavamo vivendo, quindi non capivamo dove si andava a parare, però oggettivamente dopo 50 anni dopo uno può tracciare anche un bilancio, no? Bene o male in una generazione che si è liberata dalla guerra fredda. Poi dopo il 1989, punto e a capo, dopo la capo è tutto un altro discorso.
Sì, ci sono, ecco, altri problemi.
Lasciamo perdere, lo racconteremo in un altro fumetto. Però almeno una capo l'abbiamo messo, ecco, questa è già una cosa che finora non si era detta tanto, perché siamo stati sempre più dentro a dinamiche più interne o di memorie, oppure di anche di dietrologie. È che per esempio dietrologie, avendone piuttosto abbastanza, e anche perché credo che sui tanti misteri d'Italia fino a un certo punto le cose si è capito com'erano. Poi da quel punto in poi si sono cominciate a incasinare con falsificazioni, ricostruzioni a capocchia, eccetera, per cui io non mi sono inoltrato dentro questo territorio scivoloso. Per esempio, quando racconto la strage di Pietrafontana a Milano, mm-hmm, una pagina che ovviamente la città ha sentito moltissimo, e la racconto semplicemente, chiesto ai miei amici di raccontarmi all'epoca cosa facevano mentre esplosa la bomba. Ecco, e quindi
la cronaca.
Ecco, racconto proprio l'impatto, ecco, non mi metto a fare la ricostruzione, le cagate che ha fatto Giordana, le due valigie, le cose, tutte scemette, per cose, follia, perché poi tra l'altro sulla strage di Stato in realtà le cose si sanno, nonostante il destino processuale, perché in solo 3 mesi uscì il famoso libro La strage di Stato, se uno se lo va a rileggere, lì trova tutto molto puntualmente, anche perché quel libro venne da dossier dei servizi segreti britannici e quindi non era il solito libro di controinformazione, c'è una ricostruzione molto precisa, ecco, e uscì a caldo per quello, perché le indagini bene o male erano già state fatte da chi sapeva farle, ecco.
Sì.
Poi dopo appunto farci il chiacchierito sopra successivo servito a coprire una strategia che era chiarissima e che è stata chiara poi negli anni successivi, perché bisogna anche ricordare che la nostra generazione ha cercato di aggrapparsi alla ricerca della felicità e ci siamo anche in qualche modo riusciti, come ho cercato di dire nella mia canzone, ma che adesso che non c'è. Però l'abbiamo fatto stando sempre per strada per almeno 10 anni sotto le bombe e sotto il fuoco della polizia, cioè che, quindi non è che sia stata una cosa...
Non è un dettaglio di poco conto, ecco,
da
questo.
Poco. E ci siamo fatti anche il nostro pezzo di resistenza, perché poi avevamo dall'altra parte anche i fascisti, che non era il fascista di quartiere, i fascisti si presentavano... spesso insieme ai Cellerini, insomma, no? Oppure mettevano le bombe per conto dello Stato, dei servizi, quindi insomma erano organici a un sistema di potere che non voleva, che voleva ostacolare il cambiamento sociale, questo di sicuro.
Bene, Gianfranco, l'ultima cosa che ti volevo chiedere è, diciamo, come esce quest'opera, perché ci sarà una vera e propria come dire, collana di fumetti, una vera e propria serie, però avete deciso di far uscire prima una versione, diciamo, da libreria e poi quella classica da edicola, abbiamo capito bene?
Sì, anzitutto la cosa non ostacola, perché comunque si tratta di due pubblici piuttosto diversi, quindi la casa editrice di solito si esce in libreria dopo che si è usciti in edicola, invece questa volta si è scelto di fare il contrario, anche perché altrimenti avremmo rischiato di non uscire per il cinquantenario, perché i tempi di realizzazione di una serie, ovviamente, per quanti disegnatori possono essere rapidi, sono piuttosto lunghi, insomma, no?
Certo.
E quindi i primi due numeri erano pronti, perché quello che avevo cominciato, la casa editrice ha deciso di uscire, ecco. Poi il volume si presenta anche bene, perché ci sono anche gli studi sui personaggi, c'è un si spiega anche un po' come sarà la serie, quindi un ottimo viatico. Ecco, poi la serie è molto complessa, perché in realtà, non considerando esperienze di vita, non considera unicamente le esperienze politiche e sociali, perché ci sono anche pagine di incontro con la malavita dell'epoca, c'è anche una ricostruzione della Milano di Vallanzasca, di quella prima di Turatello, e poi ci sono le vite dei genitori, percorsi di vita, cosa voleva dire essere un'adultera, ad esempio, negli anni 60, all'epoca, cosa voleva dire negli anni 50 essere una ragazza madre, tirarsi su un bambino da sola e lavorare, cioè anche le grandi rivoluzioni di costume che hanno preceduto i 68. Quindi ci sono tanti temi piuttosto caldi, la serie non è così prevedibile come è di solito il fumetto politico, come lo si considera, che viene fatto un po' didascalicamente, cioè per spiegare degli eventi, quindi con tutte le date, con le cose, le didascalie e la parte disegnata messa proprio a supporto di illustrazione.
Insomma,
qui no, qui è proprio come se fosse recitato e i protagonisti fossero persone vere, quindi
Hai fatto un po' la versione italiana a fumetti del grande romanzo americano, insomma, possiamo dirlo. È un po' una pastorale italiana, ecco.
Adesso non vorrei, ecco, fare lo sborone, però insomma un pochino il tentativo era andare in quella cosa. È ovvio che è molto più sintomatico e interessante se uno racconta quali sono stati i veri punti di contatto di alcuni dei personaggi, che poi vorrà dire noi, con quelli che hanno scelto di fare la lotta armata, per esempio. Mm-hmm. Ecco, com'è per un fratello, com'è per un genitore, o com'è per uno che la fa.
Certo.
Ecco, quindi questa cosa qua di vedere anche delle tematiche da un punto di vista di vita, ma anche dai diversi punti di vista di chi vi si trova implicato, perché un conto è ospitare uno a dormire, un clandestino a dormire, un conto è essere stato. E quindi racconto anche altre cose che vanno fuori dall'esperienza, tra l'altro milanese, per esempio racconto del golpe cileno nel 73, e lo racconto attraverso un profugo cileno che viene a Milano, viene ospitato e ancora vive in un po' angosciato la sua esperienza di reclusione all'Estadio Nazionale, quindi è uno che ha conosciuto Vito Jara e quindi è rimasto anche traumatizzato dall'uccisione di Vito Jara. Ecco, quindi ecco, invece di fare la ricostruzione astratta si parte sempre da testimonianze. Ecco.
Benissimo, allora Gianfranco ti ringraziamo moltissimo. Ricordiamo, il titolo è Cani sciolti, lo si può ritrovare quest'opera adesso in libreria e poi in autunno nelle edicole. Grazie mille per la tua presenza e ti chiederei di rimanere un